fatto Sedna?
Chi è?
Sedna.
Chi?
Sedna.
Mi sembra che è andato di là prima però.
È andata a casa, ho paura. A cena.
È andata a casa, sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare.
È scappata, no?
Con chi?
Con Sedna.
Where is Sedna?
Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so.
Che fine ha fatto Sedna? Il magazine di scienza di Radio Fragola è in onda ogni venerdì mattina alle 8.30 e sabato in replica alle 12.10.
Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto sulle frequenze 104.5 e 104.8 di Radio Fragola o che orbitate intorno al nostro podcast. Benvenuti e bentrovati a una nuova puntata di Che fine ha fatto Sedna, il magazine di scienza e società di Radio Fragola. Buongiorno da Elenia Picardi.
E da Simona Regina e poi da Federica Sgorbita che è dall'altra parte del vetro e mixer qui negli studi di Radio Fragola.
Oggi questa puntata, l'ultima puntata di Sedna prima di andare in vacanza, è dedicata a un tema molto attuale che è appunto l'ecologia. Parleremo infatti di pensiero ecologico con Roberto Della Seta che sarà tra poco ospite qui con noi in collegamento telefonico. Inoltre, prima appunto di salutarci, vorremmo parlare di tanti piccoli gesti quotidiani che forse, chissà, potrebbero contribuire in qualche modo a salvare il destino di questo nostro caro e affezionato pianeta.
Infatti, visto che ormai è arrivata l'estate, ci lamentavamo del caldo e del sole che non arrivava, adesso invece il tempo ci permette di andare al mare e di programmare le nostre vacanze estive. Bene, noi vogliamo salutarvi lasciandovi una serie di consigli e di istruzioni per l'uso che tutti noi possiamo provare a seguire per un'estate low cost, o meglio low energy. Infatti, se prima tematiche ambientali, ecologiste, erano abbastanza relegate ai margini, discussioni marginali di pochi persone interessate a queste tematiche, oggi la salute a rischio del nostro pianeta è sulla bocca di tutti. È quindi importante cercare di acquisire sempre una maggiore consapevolezza di quello che può essere il nostro impatto ambientale. Parliamo di piccoli gesti quotidiani, delle scelte di vita che facciamo ogni giorno. Pensiamo a quando andiamo al supermercato a fare la spesa, piuttosto che quando ci muoviamo in auto, piuttosto che scegliendo i mezzi pubblici, oppure una più salutare bicicletta. Insomma, noi parliamo di piccoli gesti quotidiani, lo facciamo anche ispirandoci a due libri che trovate proprio in questo periodo in libreria e che potrebbero essere, ve lo consigliamo, delle letture utili e anche rilassanti da fare, perché no, anche sotto l'ombrellone. Stiamo parlando di 1001 modi per salvare il pianeta, edito da Cooper, e Green Book, invece, edito da Codice Edizioni. La tesi fondamentale che sta alla base di questi due libri è che fondamentalmente la rivoluzione ambientale può partire oggi stesso, non dobbiamo aspettare nulla se non provare a cambiare i nostri stili di vita. Se vi sembra così difficile, scordatevelo, cioè per cambiare gli stili di vita, per provare a salvare il pianeta, non bisogna essere né dei supereroi né tantomeno essere dotati di bacchetta magica. Basta in fondo, non so, ecco, se siete ancora in ufficio in attesa di andare in vacanza, pensateci due volte quando dovete stampare un documento o una mail, e se è proprio necessario fatelo ad esempio fronte retro, oppure preleverete sicuramente anche voi al bancomat, evitate ad esempio di stampare lo scontrino ogni volta che fate dei prelievi, oppure piuttosto che... È un messaggio che abbiamo lanciato diverse volte dai microfoni di Radio Fragola, un messaggio caro a Sedna: piuttosto che bere acqua in bottiglia, bevete acqua del rubinetto, e visto che ormai il caldo si fa sentire, fate in modo di tenere sempre in frigorifero una bottiglia d'acqua fresca. Questo farà sì che appena tornate a casa assetati dopo una giornata al sole, l'avrete a disposizione e eviterete così di far scorrere molta acqua dal rubinetto per averla finalmente fresca. Insomma, piccoli gesti quotidiani che possono aiutare il pianeta.
Ma è proprio vero che possiamo essere protagonisti di una rivoluzione ambientale, è proprio vero che dei piccoli gesti quotidiani che possiamo fare quindi continuamente nella nostra giornata possono cambiare la salute del nostro pianeta? Beh, è quello che cercheremo di scoprire in questa puntata, e lo faremo anche parlando con Roberto Della Seta, che è presidente nazionale di Lega Ambiente, autore di numerosi saggi sull'ambientalismo e sull'ecologia, e in particolare dell'ultimo suo libro è Dizionario del pensiero ecologico, da Pitagora a Eno Global, pubblicato da Carrocci.
Dizionario del pensiero ecologico, da Pitagora a Enoglobal, è una sorta di piccola enciclopedia dell'ambientalismo mondiale. Abbiamo in collegamento telefonico Roberto Della Seta, presidente nazionale di Lega Ambiente, che ha scritto questa sorta di enciclopedia insieme a Daniele Guastini. Buongiorno Della Seta.
Buongiorno a voi.
Una prima curiosità, quindi, visto che lei cita addirittura Pitagora per arrivare poi ai giorni nostri, insomma all'attualità di questi giorni. Ecco, come nasce il pensiero ecologico?
Noi abbiamo cercato di risalire alle radici più antiche, più lontane del pensiero ecologico, che spesso viene considerato un fenomeno molto recente, ma che invece ha una storia già lunga. L'uomo da molti secoli, da qualche millennio, ha cominciato a interrogarsi sul suo posto nel mondo, anche nel mondo naturale, sul suo rapporto con gli ecosistemi, con gli altri animali. Pitagora, per esempio, è uno dei filosofi che con più profondità nell'antichità classica si sono posti questo problema. Poi naturalmente l'ambientalismo in quanto tale è un fatto degli ultimi 40, 50, 60 anni, ma appunto le sue radici sono lontane, e noi abbiamo cercato di ricostruire un po' l'album di famiglia di questo fenomeno che oggi è così attuale e di cui si parla molto, ma che spesso appunto non viene poi considerato anche nei suoi antecedenti.
Ma cosa vuol dire oggi e cosa voleva dire nel passato pensare ecologico?
Ma vogliono dire cose diverse, l'ambientalismo contemporaneo e il pensiero ecologico come filo conduttore, insomma, della riflessione intellettuale di tanti filosofi, di tanti autori. Oggi c'è la coscienza che l'uomo rischia con la sua presenza molto invasiva, molto invadente nel mondo naturale, di mettere in pericolo gli equilibri su cui si regge la vita sulla Terra, su cui si regge la nostra stessa vita. Questa è la novità degli ultimi decenni. Fino alla rivoluzione industriale, ma direi fino alla metà del secolo scorso, prevalevano domande più filosofiche, più di senso. Prevaleva per esempio la domanda se l'uomo fosse da considerarsi qualitativamente diverso da tutte le altre forme di vita. Questo era l'antropocentrismo, cioè l'idea che un conto fossero le piante, gli animali, e l'uomo fosse qualcosa, ripeto, di qualitativamente diverso. Invece altri filosofi, altri pensatori, già in epoche molto antiche, hanno cominciato a ragionare sul fatto che la differenza tra l'uomo e gli altri animali era di quantità, ma non di qualità. E il principale pensatore, e quello che insomma con più forza e anche con le conseguenze più rilevanti dal punto di vista della storia del pensiero ha avviato questa riflessione, è stato sicuramente Darwin, che ha tolto l'uomo dal piedistallo antropocentrico in cui la tradizione giudaico-cristiana l'aveva tenuto per molti secoli.
Il pensiero ecologico, quindi, come lei stesso diceva, non è assolutamente figlio dei nostri tempi, anche se adesso sembra essere davvero più urgente, soprattutto sembra necessario che sia sempre più diffuso e condiviso. Ecologia in parte può essere considerata una scienza, però è anche un agire politico. È un criterio fondamentalmente per capire il mondo, ma poi serve per innescare realmente delle azioni verdi, oppure rischia di rimanere appunto esclusivamente un pensiero filosofico, ideologico?
Ma l'ecologia è una filosofia, è una scienza che ha anche una struttura disciplinare molto precisa, nata alla metà dell'Ottocento. Oggi l'ecologia, unita alla crisi ecologica, cioè alla pressione sempre più forte, sempre più rilevante che l'uomo esercita sugli ecosistemi, produce l'ambientalismo. Io credo che la sensibilità rispetto a questo tema sia molto cresciuta, che oggi, anche rispetto soltanto a 20 o 30 anni fa, ci sia molta più consapevolezza che i nostri comportamenti, sia individuali che collettivi, hanno un impatto sull'ambiente che poi rischia di ritorcersi contro noi stessi. Questa consapevolezza è cresciuta, fino adesso non è cresciuta abbastanza da cambiare le grandi scelte sull'economia, sulla società, sul futuro, dall'energia ai trasporti, dallo sviluppo anche delle città. L'uomo fino ad oggi ha continuato a far finta di niente, se così si può dire, cioè a comportarsi come se questo problema, che pure a parole ormai tutti riconosciamo, però non fosse così urgente da doverlo spingere a cambiare il proprio modo di stare al mondo.
Noi della Seta l'abbiamo raggiunto in questo momento, lei a Roma, all'Apertola, insomma, stiamo parlando con lei attraverso un telefono cellulare che è soltanto una delle tante tecnologie che contraddistinguono la nostra quotidianità. A proposito di questo, come è possibile, se è possibile secondo lei, riconciliarsi con una vita più naturale nonostante l'invadenza di numerosissime tecnologie?
Io non sono tra quegli ambientalisti che credono che la tecnologia sia il problema. La tecnologia è ormai una caratteristica che distingue la presenza dell'uomo e la vita, il ruolo e l'azione dell'uomo dall'azione, dalla vita, dal ruolo di tutte le altre specie viventi. Può essere anche una parte della soluzione. L'ambientalismo nasce spesso per opera di scienziati e anche di tecnologi, che per esempio sottolineano la necessità di puntare sulle tecnologie più innovative nel campo dell'energia, in altri settori. Quindi il problema non è limitare lo spazio della tecnica, il problema io credo è quello di capire che una tecnica che vada sistematicamente contro gli equilibri ecologici è una tecnica che non risolve nemmeno gli scopi per i quali nasce, cioè non risolve lo scopo, non raggiunge l'obiettivo di rendere la vita dell'uomo migliore, più sicura, più piacevole anche. Il punto è di riconciliare la tecnica con l'umanità, io credo.
Ma se la tecnologia non è un ostacolo, quindi anzi può essere una soluzione ai problemi ambientali, può aiutarci a trovare delle soluzioni per problemi ambientali, che cosa possiamo dire però sul modello di sviluppo attuale? Forse questo sì che dovrebbe un po' ripensarsi verso delle scelte più ecologiche, più in pace con il pianeta, forse.
Sì, il modello di sviluppo è certamente il punto critico, ma non nasce dalla tecnica o dalla tecnologia. Il modello di sviluppo nasce dal fatto, come dicevo, che ancora noi nei nostri comportamenti concreti non riusciamo a capire che esiste un limite oltre il quale se continuiamo a manipolare gli ecosistemi, a consumare risorse naturali, a produrre inquinamento, a produrre rifiuti, gli equilibri ecologici, come si può dire, si ribellano. Il punto non è la sopravvivenza del pianeta, il pianeta sopravviverà comunque, è sopravvissuto a crisi climatiche, a mutamenti e sconvolgimenti assolutamente catastrofici. Il punto
noi lo stiamo mettendo
oggi
duramente alla prova comunque.
Sì, il punto è che oggi questi cambiamenti avvengono a nostre spese, noi ne siamo la causa ma ne siamo anche le principali vittime, quindi se parliamo per esempio dei mutamenti climatici, che sono il problema ambientale globale sicuramente più rilevante, più grave, più urgente, il rischio non è che scompaia la vita sulla Terra, il rischio è che scompaia una specie tra le altre, che però è la nostra, insomma, e quindi in linea di massima noi avremmo tutto l'interesse ad impedire che ciò accada.
Beh, cioè, certo, ma sono a rischio anche tante altre specie, non solo quella umana,
sempre
volendo allontanarci da una visione antropocentrica.
Le crisi climatiche del passato hanno prodotto grandi estinzioni, ma hanno prodotto anche l'arrivo di nuove forme di vita. Io credo che ci sia un interesse egoistico dell'uomo ad intervenire in questo caso.
Ecco, ma a proposito di interesse dell'uomo, interesse personale ad intervenire in qualche modo a cambiare rotta, anche parlavamo all'inizio di piccoli gesti quotidiani, ecco, che cosa è possibile fare per in qualche modo ridurre il proprio impatto ambientale e soprattutto che cosa si può fare, si può dire per sensibilizzare di più le persone e sfatare quella diceria, quella voce che vuole che insomma alla fine che cosa serve che io, singola persona, agisca all'insegna di un comportamento verde se poi tutto il resto non lo fa?
Ma insomma ci sono, questo modo di ragionare è abbastanza tipico di noi italiani, che siamo un popolo, come si sa, molto, molto individualista, molto diffidente rispetto alla dimensione collettiva dei comportamenti. Io credo che la principale ragione per cui ognuno di noi dovrebbe cambiare un po' i propri stili di vita, di consumo, è che se noi continueremo a consumare l'energia, a consumare l'acqua, a produrre e smaltire i rifiuti nel modo in cui l'abbiamo fatto fino adesso, molto presto, in parte già sta accadendo, questa eccessiva pressione sulle risorse, sull'ambiente, si ritorcerà contro di noi. La vicenda dei rifiuti a Napoli da questo punto di vista è clamorosamente evidente. Il fatto che in Campania, in gran parte della Campania, non si sia fatta la raccolta differenziata ha determinato che oggi i rifiuti i campani se li ritrovano per la strada, e questa credo che sia la prova più clamorosa, più palmare, che c'è tutto l'interesse da parte delle persone a cambiare i propri comportamenti anche sul piano individuale.
Ci dovrebbe essere ovviamente anche un interesse istituzionale.
Certo, poi c'è la responsabilità di chi ha, di chi governa, di chi prende
e di un sistema economico che comunque lucra anche, certo, diciamo sull'inquinamento, purtroppo.
La salutiamo chiedendole una risposta telegrafica. Ci dia un esempio di cosa lei farà quest'estate all'insegna di diciamo un atteggiamento ecologista ambientalista.
Ma io personalmente, quando vado in vacanza, cerco per esempio di escludere passativamente l'uso dell'automobile dalle mie vacanze, ma lo faccio, devo dire, non per generosità d'animo, lo faccio anche perché è molto piacevole per un po' non avere a che fare con mezzi di trasporto a motore, almeno individuali, ecco. E credo che per esempio se tutti, quando non hanno l'urgenza dei tempi degli spostamenti, di raggiungere in orario sul luogo di lavoro oppure la propria scuola, facessero una scelta analoga, insomma già questo darebbe un segno, se non altro dal punto di vista proprio della culturale, della sensibilità importante sulla direzione che dobbiamo percorrere per cambiare.
E allora la salutiamo impegnandoci anche noi ad utilizzare il più possibile bicicletta, ad andare a piedi per questa estate che ci aspetta. Buongiorno e grazie di essere stato ospite di Che Fine Ha Fatto Sedna. E il ciclo virtuoso della bicicletta in fondo è un'abitudine che può essere adottata tutto l'anno, perché è sicuramente un'abitudine economica, sana e amica dell'ambiente. Come suggerisce Joanna Jerov nel libro 1001 modi per salvare il pianeta, percorrendo 6,5 km in bicicletta si evita di produrre 7 kg di inquinamento e ovviamente si rinforza il cuore. Ma ancora a proposito dell'automobile, chi va piano consuma meno, oltre che andare lontano. Infatti a 80 km si risparmia il 25% in più di carburante rispetto a quando si va a 110. Ma ci sono tanti altri piccoli accorgimenti che si possono mettere, semmai gradualmente, in pratica per un'estate all'insegna di un basso consumo energetico. Un esempio, ad esempio, l'erba alta trattiene maggiore umidità, per cui si consiglia di tagliarla soltanto quando supera i 5 centimetri. Così si evita di annaffiare più volte il prato, il giardino delle vostre case e anche di veder spuntare spazi brulli.
E qualche piccolo consiglio invece per chi si dedica alle faccende domestiche: per esempio per lavare i piatti si può utilizzare un detersivo fai da te con limone, sale e aceto. L'aceto può essere utilizzato anche per lavare i pavimenti se disciolto in un bicchiere d'acqua.
E per chi sta programmando le proprie vacanze e sta pensando di andare in albergo ma è interessato a delle strutture che ad impatto zero comunque che sono attenti alle tematiche ambientali, vi segnaliamo un sito www.ecoturismo-italia.it dove potrete trovare anche degli alberghi, degli eco hotel. E ancora dei piccoli suggerimenti che potete attuare, delle istruzioni per l'uso che possono essere attuate già a partire da adesso. Il frigorifero è uno degli elettrodomestici casalinghi che consuma di più. Allora evitate di aprirlo in continuazione perché avete fame, volete capire che cosa mangiare, insomma non tenetelo aperto se non inutilmente. E poi se dovete scongelare del cibo, decidetelo in anticipo in modo tale che eviterete di utilizzare il forno a microonde, e poi se lo mettete in frigo la notte a scongelarsi, il suo freddo aiuterà anche il lavoro appunto dell'elettrodomestico, quindi del frigorifero. Ma i consigli per un'estate all'insegna del verde sono veramente tanti, ad esempio esempio, se andate, se trascorrerete le vostre vacanze al mare, scegliete quegli sport acquatici a minor impatto ecologico. Ad esempio, al bando le moto d'acqua, preferite piuttosto, o i classici tuffi insieme agli amici, oppure optate per la canoa, per lo snorkeling, o per il classico pattino o pedalò.
Ovviamente limitate l'uso del condizionatore.
È un ultimo consiglio, anzi un'ultima ricetta. Se molti di voi associano l'estate alla classica insalata di riso e sono abituati a condirla con la maionese, evitate di comprarla al supermercato e piuttosto provvedete a farla in casa. La ricetta è semplice, io la leggo, non l'ho mai sperimentata. Sbattete 2 torli d'uovo con un cucchiaino di sale, aggiungete mezzo cucchiaino di senape in polvere, 4 o 5 cucchiaini di succo di limone o aceto bianco. Aggiungete poi 250-300 ml di olio di oliva, però un poco alla volta, assicurandovi che sia assorbito prima di aggiungerne dell'altro. Potete gustarla e tenerla in frigo per 3 giorni, però laddove, superati 3 giorni, dovesse ancora rimanere in frigo, non preoccupatevi, non dovete buttarla perché potete utilizzarla come maschera per i vostri capelli. La applicate sui capelli, la fate agire per un quarto d'ora e poi la lavate i capelli tranquillamente.
Due minuti d'autore
con Sedna, il giornalismo sociale di Mauro Sarti.
Per giornalismo sociale, per come almeno l'ho raccontato nel mio libro, io intendo una forma di giornalismo particolarmente attento alle fonti, al rapporto con le fonti e soprattutto a quello che le notizie che ciascuno poi pubblica sul proprio giornale, il proprio sito internet, che trasmette in radio, limite anche in televisione, quello che le notizie possono eventualmente produrre. Diciamo che con giornalismo sociale noi intendiamo un modo di fare informazione che tratta i temi dimenticati dalla grande stampa, dei grandi media. Pensiamo al tema dell'immigrazione, ma anche alla psichiatria, ai senza casa, al carcere, al volontariato inteso in senso ampio, a tutti quegli aspetti della vita sociale che vengono trattati o non trattati o trattati male dai grandi media. Mi viene da dire che si può intendere anche una forma di giornalismo sociale il fare bene, ad esempio il giornalismo di cronaca nera. Pensiamo a quanto male si può fare se si fa male il lavoro di giornalista di cronaca nera raccontando un banale incidente stradale. Se per scientifiche si intendono le cause o i motivi per cui si determinano determinate situazioni, mi viene in mente il tema dell'AIDS, ad esempio, della sindrome da HIV, della diffusione del virus nei primi anni 80 anche nel nostro paese. In quegli anni io credo che i giornali allora hanno fatto meglio di tante campagne costose, campagne governative di informazione sull'AIDS, che erano però sempre orientate in modo, ideologico. Dal 1995 in poi, grazie all'avvento della rete, dei primi giornali di informazione online nel nostro paese, in America sono arrivati qualche anno prima, internet ha permesso la nascita di alcune agenzie di stampa di informazione sociale, penso ad esempio al Dottore Sociale, che nasce nel 2000, e che se non ci fosse stata la rete, se non ci fosse stato internet, non sarebbe potuta esistere.
Giornalismo sociale.
Carocci, editore.
Che fine farà Sedna? Dalla prossima settimana noi siamo in vacanza, quindi Simona, Ilenia e Federica vi salutano. Non temete però se dovesse sentire la nostra mancanza, vi ricordiamo che all'indirizzo medialab.sissa.it/radiosè trovate tutte le puntate online. Se volete essere, come diceva Gandhi, il cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel mondo, vi suggeriamo, vi segnaliamo, vi ricordiamo i libri che hanno ispirato la puntata di oggi, Dizionario del pensiero ecologico edito da Carocci, Green Book edito da Codice Edizioni e 1001 modi per salvare il pianeta edito da Cooper. Se volete c'è anche il libro Una vita ridotta all'osso di Leo Hickman, che tra l'altro ogni venerdì ci delizia sull'internazionale con delle piccole chicche per ridurre l'impatto ambientale dei nostri stili di vita.
Buona estate quindi, la redazione di Che fine ha fatto Sedna manda in particolare un saluto a Fabrizia Ramondino e con, ecco quindi alcune sue parole tratte dall'ultimo suo romanzo. La prima consegna di chi interroga è il silenzio, se vuoi ottenere risposta.
That was track number 3 from the album Beat Generation Mad Trick by Emma's Mini from Magnatune.com. Have you heard the news? Magnatune is making its entire catalog of music available for one low monthly subscription fee. Choose interruption-free streams from the website or choose our unlimited download package, which lets you download each and every album in the entire catalog in any audio format you choose. Either way, you'll gain access to more than 500 albums and mixes in every genre: classical, electronica, rock, new age, world, jazz, and more. All this and the artists get paid. So join the Fairtrade Music Movement. Sign up for Magnatune's new subscription service today by visiting magnatune.com.